Don Giuseppe l'ho conosciuto essendo un bambino, un ragazzino. Avrò avuto 8 anni, 9 anni. Ospite in casa mia. Era appena più giovane di mio padre. Erano i primi anni della Repubblica. Erano quindi gli anni che dopo la dittatura e dopo la guerra avviavano la Repubblica alla sua fisionomia. Io appartengo a una famiglia di notai. Da 200 anni il primogenito fa il notaio. Io ho venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. Probabilmente perché mio padre insisteva molto con noi dopo quei primi anni cui facevo cenno. Sul fatto che era importante che fossimo liberi rispetto anche alla trazione di una professione di tradizione familiare e poi di buona borghesia. E quindi lui era preoccupato che fossimo meno liberi davanti all'avventura della nostra vita. Ci ha sempre rimproverati perché secondo lui eravamo appunto troppo poco liberi. Noi facevamo gli scout e quindi un minimo di regole. Ricordo che c'era un posto dove si nuotava, una piscina ricavata vicino ai laghi a Mantova, e gli scout dicevano che in questo posto non si andava, non era un posto opportuno. E questo seccava molto mio padre, perché diceva come, ma non ci sono posti in cui non si può andare. E quindi la mia è una famiglia borghese proprio nella sua definizione più assoluta. Ricordo che noi da ragazzi eravamo seccati, per esempio, che di non avere una mancetta settimanale. E lui dice no, non lavorate, che stipendio dovete prendere? E però c'era questa disposizione atroce che chi di noi avesse bisogno andava in studio, sapeva di rivolgersi a uno degli impiegati dello studio. E gli diceva semplicemente dammi, gli diceva anche la cifra che voleva e basta. E su questo non c'era mai nessun discorso, mai nessun controllo. Ecco, in una famiglia così ho conosciuto Don Giuseppe per motivi di cultura politica e di politica. Erano persone che, appunto, finita la guerra di liberazione, tenevano una conversazione intensa. Mio padre aveva fatto giurisprudenza alla Cattolica, era stato compagno di corso di Fanfani. Conosceva molto bene Michele Pellegrino, Lazzati. In una famiglia come la mia non si poteva fare che il liceo classico. Anche se uno era bravo in matematica, faceva il liceo classico. E però di quel momento non ho un ricordo preciso di Don Giuseppe, lo ricordo così come un uomo giovane, alto e magro, con gli occhiali. Però mi colpiva molto il fatto che la sua passione nel porre argomenti, nel fare domande, polarizzava sempre tutto il salotto, quindi piano piano tutto era intorno a lui. In quegli anni c'era stata anche una curiosa profezia, perché eravamo andati ad Assisi con la mamma e la nonna, un autista della nostra macchina, io e mio fratello, che fu quello a cui poi vendetti la primogenitura e il notariato. E andammo a Assisi dove c'era un congresso eucaristico nazionale. Il cardinale legato era l'arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster. E dalla cattedrale di San Rufino c'era l'ultima cerimonia del congresso e mia mamma teneva in braccio mio fratello più piccolo e teneva me per mano. E questo ometto era un omino piccolo, piccolo, magrolino. Ricordo che per tirarsi dietro il mantello, avevano 7 metri di mantello allora i cardinali, proprio era affaticato, un omarino da niente. E si è improvvisamente fermato davanti alla mia madre. E poi mi ha messo una mano sulla testa e le ha detto: lo tenga bene perché deve servire alla Chiesa. E poi se n'è andato. Però questa cosa non mi aveva mai più sfiorato. Sapevo che era successo, me lo ricordavo anche vagamente. Liceo classico, tutto normale. Non faccio giurisprudenza e mi iscrivo a medicina. La medicina a Padova, pensionato dei gesuiti. Dopo 3 mesi che sono a studiare a Padova, mi rendo conto che una mia compagna di scuola era importante. E quindi finisco abbastanza bene il primo anno di medicina e dico ai miei che devo cambiare città, devo cambiare facoltà. Ma perché? Voglio andare alla cattolica? Vabbè, tradizione di famiglia, quindi questa non era presa male, però medicina non c'è. Cambio. Perché c'era questa ragazza? Al pensionato delle ragazze, c'era un grande pensionato delle ragazze e un grande pensionato dei ragazzi proprio a fianco dell'università. Mio padre era stato lì, Don Giuseppe era stato lì. E che cosa vuoi fare? Lei faceva lettere, avevo paura che fosse troppo brava. E poi a quel punto lei era già avanti un anno che io avevo perso per medicina. Abbiamo un giorno di differenza di età. Allora mi sono iscritto a filosofia e quindi ho fatto filosofia alla Cattolica per stare con lei fondamentalmente. Però sono stato fortunato, in quegli anni c'era un giovane professore alla Cattolica che poi fu mandato via perché non era ortodosso, era Emanuele Severino, andò a finire poi a tenere la cattedra di teoretica a Venezia. E con lui feci sia filosofia contemporanea che filosofia antica. Decisi di fare una tesi su Sartre, ma poi mi sembrava che si fosse troppo chiuso a ogni speranza e allora e poi ero stanco. C'era qualche cosa che non funzionava, capivo, insomma. E quindi ho preso una laurea alla fine in storia. In storia moderna con Passarendo Andrève, sui movimenti ecclesiali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che poi portarono alla fondazione dell'Università Cattolica. Però fu lì che Ogni tanto andavamo in una vecchia casa della mia famiglia, che è in provincia di Bergamo, dove adesso noi facciamo tutta la nostra vita di parrocchie, ritiri, perché pian piano poi la casa è diventata mia. E andavamo io e lei spesso. E è stata lei a mettermi un dubbio. Io non riesco a risalire tanto a quella decisione, se non a un punto preciso. Provenivo da una famiglia di cui ero innamoratissimo, una famiglia che funziona, insomma. Avevamo un sacco di soldi, ma noi non ce ne rendavamo conto. Eravamo sempre lasciati così. In realtà credo che ci fosse una regia abilissima della mamma e del papà, però libera. Il risultato era che, mi ricordo che certe volte alla domenica pomeriggio c'erano 50 persone in casa, avevamo una casa molto grande, che poi si fermavano a cena e si finiva in mezzo alla notte a chiacchierare. Quindi molto vivace, ecco. Mia mamma ha avuto un sentimento crescente di fatica nei confronti di tutta la cultura tedesca, perché lui è stato sempre in guerra nei primi anni del loro matrimonio, e quando è tornato la nostra casa di campagna, dove siamo stati praticamente per tutta la guerra come sfollati dalla città, era occupata per metà da ufficiali tedeschi che abitavano in casa nostra. Era un piacere dovuto, perché mio nonno, il padre di mia madre, era molto compromesso con la guerra, con la Germania, perché era il rappresentante in Italia della Krupp, che era la grande industria tedesca che faceva le armi. Quel cannone Bertha Krupp, ecco, queste cose io le ho dentro, nella mia primissima infanzia. E però mia madre era cresciuta nel progressivo sentimento quasi di odio nei confronti dei tedeschi, soprattutto perché molti nostri amici di Mantova, ebrei, furono tutti uccisi ad Auschwitz, non tornarono più lì. Ecco, quindi sì, una situazione vivace. Amavo molto questa famiglia, e però nello stesso tempo sentivo per me che qualche cosa non andava, e questa ragazza, che si chiama Esther, passeggiando per i sentieri di Sovere, questa casa dove eravamo, mi disse che aveva un'impressione, e cioè che in fondo la famiglia che noi stavamo cominciando a identificare, per me era piccola. E dico, ma che cosa vuol dire piccola? Mi sembra che tu... Sì, va bene, faccio lo scout, insomma. No. Per tutta l'università ho fatto il capoclan. Capivo che quando tornavo a casa a fine settimana, il mio problema era quello di trasmettere ai miei amici di clan le lezioni di filosofia teoretica che mi sembravano importanti. E avvertivo, certo, un senso di fraternità profonda con loro, come se fossero proprio veramente miei. E questo sospetto poi è andato avanti. Per cui con l'Ester ci siamo salutati. E io le ho detto, va bene, provo ad andare a studiare della teologia e vedo cosa succede. E non ci siamo più visti per 10 anni. La sera prima della mia ordinazione a prete, lei è venuta a trovarmi a casa. Mi ha portato un regalo. Adesso ci vediamo. Adesso lei è nonna molte volte. Ha avuto anche lei vicende interessanti della sua vita. Adesso con lei commentiamo anche quegli anni lontanissimi. Questa faccenda della famiglia più grande effettivamente è quella che mi ha più determinato. Devo dirlo, non il Signore, non il Signore. Una famiglia più grande. Però, soprattutto l'esperienza del clan, e quindi di questi giovani, che erano appena più giovani di me, un pochino più giovani ma poco, ecco, mi ha fatto sperimentare come all'improvviso la bellezza del Vangelo. Perché loro mi chiedevano, ogni tanto mi chiedevano, di parlargli del Vangelo. Io non ero neanche tanto sicuro di avere la fede, non sapevo, insomma. E però questa parola mi appassionava. E capivo di avere con la parola dell'Evangelo una attenzione, come appassionata, il gusto di farla diventare una conversazione della vita. E così si è finita l'università, pensato alla teologia. Mio padre mi ha detto due cose. Quando andai, avevo 23 anni, insomma, stavo per laurearmi, e gli ho detto: guarda che le cose cambiano. Mi ricordo che sono sceso nel suo studio con un senso di timore. Lui mi ha detto che era contento che io giocassi con la mia libertà, che tenessi conto di due cose. La prima è che aveva l'impressione che non avrei ubbidito, e questo sarebbe stato un problema. E la seconda, invece, era un riferimento più personale a sé. Diceva che alla fine della messa chiedeva sempre un'ultima grazia al Signore di poter dimenticare tutto quello che aveva sentito nella predica prima di mettere i piedi fuori di chiesa. E questo è stato il suo viatico. E una condizione: a Mantova no. Questo fu fatto scopertamente contro il vescovo di Mantova, con il quale mio padre aveva molti contatti, anche perché a Mantova sono conservate due ampolle del Cellini, dove i Gonzaga hanno messo una reliquia, il sangue di Cristo. Su quella Leon Battista Alberti ha costruito una grande basilica. Nella cripta sono custodite queste due teche del Cellini, che vengono tirate fuori una volta all'anno durante la Settimana Santa. Ci vogliono 7 chiavi, e appunto, siccome questa famiglia da 200 anni fanno i notai, una delle 7 chiavi l'abbiamo noi. E quindi il rapporto con mio padre, anche per ragioni notarili, erano molto forti. Questo è abbastanza importante, perché questo vescovo fece carriera e pochi anni dopo fu arcivescovo di Bologna. E fu lui che mi ordinò prete, con enorme fatica sua ed enorme fatica mia. Quindi Roma. 2 anni in un posto dove andavano le vocazioni adulte, che allora erano rare, insomma più rare, poi stufo raso di questo posto, ho trovato una borgata romana fuori dalla città, al 16° chilometro della via Casilina, sotto la collina di Frascati, una parrocchia tenuta da francesi che si chiamavano del Prado. Il loro capo era Monsignor Ansel, che fu l'unico caso di vescovo operaio, famiglia di Lione, figura molto interessante, una delle personalità forti del Concilio, perché appunto questo è stato il colpo fortunatissimo. Ho fatto tutta la facoltà di teologia durante gli anni del Concilio, ho conosciuto il mondo. Il mondo. Si andava a lezione e poi di volata a fine mattina dalla Gregoriana fino a Piazza San Pietro, perché c'era sempre una sala stampa che alla fine della mattina diceva quello che loro avevano discusso e chiacchierato dentro al concilio. E poi al pomeriggio Quindi studiavo pochissimo, studiavo di notte. E al pomeriggio a Roma c'erano nei collegi ecclesiastici gruppi liberi che si riunivano fra di loro, dove partecipavano vescovi che erano dentro ai lavori del concilio e partecipazione libera. E io mi iscrissi a un gruppo che discuteva e ricercava sulla Chiesa dei Poveri, che si trovava al collegio belga. Era tenuto da un padre domenicano, Gautier, che poi finì con i guerriglieri palestinesi, col mitra proprio. E lì partecipava il cardinale Lercaro, l'arcivescovo di Bologna. Io in quel tempo lì facevo il dialogo con i marxisti e quindi, siccome capitava di scrivere anche qualche cosa, qualche libretto, mi ero cambiato nome. E quindi in questi ambienti, invece che Giovanni Nicolini, mi chiamavo Nicola Giovannelli. E anche lì, anche dal punto di vista politico, ho conosciuto ancora tante persone. Mi ricordo per esempio un grande professore di storia, che poi seppi che era stato professore di Don Giuseppe, Arturo Carlo Jemolo. Tutte e due le sue figlie avevano tutte e due sposato due grandi uomini del Partito Comunista. Lombardo Radice, anche però, matematico, scienziato, e Ingrao. Una famiglia dove mi ricordo si partecipava a dei salotti molto tumultuosi, molto interessanti. Però al concilio ho conosciuto tutti, i Gandiani, Lanza del Vasto, abitava nel giardino dell'ambasciata francese a Palazzo Farnese, sotto delle tende, filavano loro i tessuti dei loro abiti e lui era osservatore dentro al concilio. Quando digiunava per 2 settimane faceva lui il cuoco della comunità e digiunava. Capì che io non ero assolutamente un gandiano, però mi affascinò moltissimo. Lì, attraverso di lui, sono entrato molto dentro la personalità di Gandhi. Anche se capivo che ci stavo entrando in modo molto critico. La spiritualità orientale per me è uno dei grandi miei problemi intellettuali e sentimentali. E però ho conosciuto molto. Ecco, in tutto questo caos, appunto lì invece sono entrato in contatto diretto con Don Giuseppe, perché è finita la prima sessione del Concilio, che era stato un grande fallimento, no? La storia del Concilio la sapete, insomma. Papa Giovanni aveva avviato la cosa con questo discorso bomba del primo giorno, per cui tutti i pareri che i Vescovi avevano mandato per un anno e mezzo a Roma su come si doveva fare il Concilio. Il discorso inaugurale fu l'11 di ottobre, no? Del 62. Era stato fissato in quella data lì, sapete perché, no? Perché l'idea era che l'11 di dicembre si sarebbe concluso il concilio e tutti potevano tornare a casa per la novena di Natale. Solo che all'11 di dicembre il concilio era interamente saltato, però all'inizio di dicembre, secondo me alla vigilia dell'Immacolata, Papa Giovanni nella sua stanza fece un grande urlo e il suo segretario capì che il suo cancro era irrimediabile e che non c'era più niente da fare. Quindi c'erano pochi mesi. Lui era molto colpito da questa cosa che stava succedendo, il Papa, molto. Per cui poi mi raccontò Monsignor Capovilla, che avevo conosciuto bene, che era il suo segretario, che in quei mesi lui chiese di potersi astenere dall'aula conciliare per lasciare libera la discussione. Il Papa ci andò pochissime volte poi in concilio e si dedicò a scrivere la Pacem in Terris, che come loro sanno fu pubblicata 1 mese e mezzo prima della sua morte. Aprile del 63, lui è morto il 3 di giugno di quell'anno. Allora, cos'era successo però? Che l'unica cosa che erano riusciti un po' a discutere era la liturgia. Lercaro venne immediatamente incaricato dal nuovo Papa Paolo VI, di presiedere la commissione che mandava in attuazione il documento liturgico. A quel punto Lercaro chiamò Dossetti a Roma dicendogli di continuare a frequentare il gruppo della Chiesa dei Poveri perché lui non aveva più tempo per andarci. E lì, a questo gruppo della Chiesa dei Poveri, ho conosciuto Dossetti più intimamente, più interamente. Mio padre peraltro veniva a Roma perché intanto lui era diventato presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e quindi insomma si facevano ancora degli incontri anche a tre con questi due miei padri. Importante, insomma, sì, per me molto importante. I vescovi andavano a caccia di preti. E quindi Lercaro venne a cena in questa borgata dove io abitavo, insieme ad altri miei amici giovani, particolarmente due. Loro erano fiorentini, uno di Firenze e uno di Arezzo, ma entrambi fiorentini come studi universitari, gruppo di testimonianze di padre Balducci, scuola di Barbiana. Scuola di Barbiana voleva dire l'autostrada non era fatta se non a pezzetti, mio padre aveva avuto una caduta di debolezza perché in casa nostra erano permesse le automobili ma vietate le motociclette e cedette quando i miei fratelli mi vollero regalare una motocicletta. Quindi io nella buona stagione da Mantova a Roma andavo in motocicletta. Però c'era un casello sosta perché l'Appennino non era ancora varcato a Barberino del Mugello e andavo a Barbiana. Barbiana è stata importante per me, molto. Anche perché chiunque studiava doveva farsi maestro, quindi bisognava che ti fermassi lì e poi dovevi spiegare che cosa stavi facendo, cosa state studiando, no? Con la tortura dello stile della lettera a una professoressa, per cui lui continuamente ti interrompeva per dire no, aspetta, c'è una parola più efficace per dire quello che stai dicendo, oppure subito, no, aspetta, c'è una parola più semplice, non fare il villano borghese, sì, semplice. D'altra parte mi affascinava, lui ormai era molto malato, La sua leucemia galoppava e quindi quasi sempre faceva lezione stando disteso su un lettino da mare. La prima volta che sono arrivato a Barbiana, vabbè dopo dovrei fare un passo indietro, vabbè, in ogni modo, sono entrato in questa stanzaccia che era la scuola e su un vecchio giradischi a 78 giri si ascoltava la quinta sinfonia di Beethoven. Ma la cosa che mi ha colpito è che ogni tre ragazzi, avevano lo spartito davanti della sinfonia e Don Lorenzo continuava a far interrompere il disco per dire, vedete qui adesso entrano i violini, vedete questo crescendo, e spiegava in che modo Beethoven rappresenta la curva importante dalla musica barocca e quindi dal suo apice con Mozart alla musica romantica. E questo è stato il mio primo incontro con Barbiana. Erano i tempi in cui lui diceva ormai bisogna che decidiate cosa fate perché io ho poco tempo e poi devo morire e quindi metteva avanti tre ipotesi per gli scolari. Dovevate scegliere tre cose. O fate il maestro, o fate il sindacalista, o fate il prete. Cosa che mi allucinava perché fra l'altro si avvicinava il 68. Insomma. Quindi dico, era il 68. Come si faceva a essere? Vabbè, ma io non so se poi queste cose...
Moltissime. Vabbè.
Allora, bisogna fare un passo indietro e tornare a questo paese di campagna, Castiglione delle Stiviere, è il paese di San Luigi Gonzaga, dove i miei nonni materni avevano una casa, molte terre, e quindi tutta la famiglia era sfollata lì, e presero in affitto dalla diocesi di Mantova una casa dello... fine 700-800 che era sul luogo dell'antico castello di Castiglione delle Stiviere distrutto dai francesi e c'era anche un posto che ricordava la nascita di Luigi Gonzaga. Questo mio nonno, immanicato con i tedeschi, eccetera, così, però era anche filo ebreo, batte la pesca, per cui aveva ospitato in una sua altra villa, su una collina vicino alla nostra, lì sono le colline moreniche, sono posti molto belli, una famiglia sospetta di ebraismo a motivo del suo cognome, si chiamavano Benedetti Michelangeli. E avevo un figlio bravo a suonare il piano. A 4 anni il sadismo di mia madre mi ha portato a incominciare a studiare il pianoforte con questo giovanotto, che forse era un po' innamorato di mia madre. Mia madre era una donna bellissima, aveva avuto la disgrazia del suo figlio primogenito, che sono io, orribile. È talmente brutto questo bambino che lei mi nascondeva, e quando venivano le amiche diceva: ma non ci fai vedere il bambino? No, non sta bene, dorme. Una donna straordinaria, ma aveva questo tipo di debolezza. Beh, evidentemente me l'ha raccontato lei, io non è che lo sapevo. Poi però andate via le amiche, mi tirava fuori dal nascondiglio e con pietosa bugia diceva: meraviglia, il bambino più bello del mondo, per cui sono venuto su abbastanza tranquillo. Ecco, il pianoforte per me è stato importante, è stato importante, mi ha accompagnato sempre. Attualmente disastroso, quindi quando lo uso piango, ma ormai insomma il gioco è fatto. E quindi questa faccenda anche della musica è stata impegnativa. Vi dicevo che andavano a caccia di preti, e quindi Lercaro chiese se non ci andava bene andare a Bologna. Ci andava benissimo, perché Bologna era la prima chiesa italiana al concilio, la più importante, perché la presenza di Dossetti fu sempre più incisiva, fino a che Paolo VI, prima di reiniziare la seconda sessione del concilio, lo chiamò e gli chiese di rifare la struttura giuridica del concilio, perché i lavori non procedevano mai. Lui ha messo dentro la sua esperienza alla Costituente, ha rifatto gli ordinamenti del concilio, sono saltati fuori i 4 moderatori del concilio, di cui uno era Lercaro, e la Chiesa di Bologna a quel punto ha cominciato a veleggiare. Io non posso continuamente dire cose troppo indietro, perché altrimenti vi esaspero. Però basti dire che quando Dossetti ha fondato a Bologna nel 1955 il centro di documentazione, dopo essersi ritirato dalla politica, con grande sbalordimento di tutti ha detto: ma c'è una cosa importante però da studiare, la storia dei concili. Tutti a ridere, perché fatta l'infallibilità del Papa si pensava che ormai il concilio cosa serviva. Era così centralizzata la fonte, così assolutamente forte, che non sembrava utile questo. E immaginate quindi la sorpresa quando 2-3 mesi dopo la sua elezione a pontefice, Roncalli si sognò di dire a San Paolo fuori le mura che aveva deciso di convocare il concilio. Bologna da 5 anni lo studiava. Studiava la storia dei concili, studiava gli ordinamenti, gli aspetti storici, giuridici, teologici del concilio, e quindi la Chiesa ci è saltata dentro. E quindi la conoscenza con Bologna fu inebriante. Si aveva l'impressione che nell'Appennino ci fosse una cortina di ferro, perché di là testimonianze di Balducci pative, io vissi molto con Balducci durante i miei studi, perché fu cacciato da Roma e stava in una parrocchia a Montemario, che era dei padri Scolopi, però esiliato da Firenze con la proibizione di andarci. La sua rivista, che era Testimonianze, convocò un convegno a Firenze sulla chiesa locale. Il cardinale di Firenze, che era il cardinale Florit, impedì il convegno. Balducci telefonò a Dossetti, Dossetti ne parlò con l'arcivescovo, quel convegno si è fatto a Bologna. E quindi noi avevamo l'impressione di essere al di qua della cortina di ferro, no? Che si respirava, eccetera. Per cui, certo Bologna, certo, bene, bene. Veniamo a Bologna, io e questi altri due. E l'arcivescovo Lercaro, d'estate cosa fate d'estate? Volete andare a studiare all'estero? No, studiare basta, non ne possiamo più dei libri. Risposta, benissimo, andate alla Calzoni. La Calzoni era un'industria siderurgica della città, per cui d'estate siamo andati a fare gli operai. Non dicevamo che eravamo studenti di teologia, eravamo studenti e ci piaceva lavorare d'estate per realizzare un po' di denaro. Però eravamo cristiani, fui mandato anni dopo a fare il diacono e poi il cappellano a San Giovanni in Persiceto, ma prima della Casa di Dio di San Giovanni conobbi la Casa del Popolo, perché appunto in quegli estati di lavoro alla sera ci chiedevano di parlare. Andai un'estate per 6-7 volte a parlare del Concilio Ecumenico nella tana dei comunisti di San Giovanni in Persiceto, e quindi mi sono fatto moltissimi amici che poi ho ritrovato molti anni dopo. Finito il concilio, Lercaro chiede a Paolo VI che Dossetti diventi il suo coadiutore con diritto di successione. Paolo VI dice non se ne parla, è vero, siamo già andati troppo avanti, abbiamo suscitato troppi scossoni. Il Papa aveva cominciato il suo ingresso nella strada della paura del concilio. Paolo VI guidò il concilio e si impaurì del concilio, perché sembrava che la Chiesa saltasse per aria. La persona che ha più condiviso questo passaggio con lui è stato Ratzinger. Io ricordo Ratzinger al concilio, lui è un po' più vecchio di me, lui era già però un giovanissimo grande professore tedesco, accompagnava il cardinale Döpfner al concilio, Döpfner era uno dei quattro moderatori. Io ho visto la preparazione di molti discorsi poi pronunciati dai padri conciliari, dai vescovi del terzo e del quarto mondo, in certe serate romane, discorsi preparati da tre personaggi insieme, Dossetti, Hans Küng e Ratzinger, e lavoravano insieme per preparare questi discorsi. Ma terminato il concilio, Küng è volato proprio in posizioni estreme, eccetera. E Ratzinger è entrato nella paura, non è riuscito a fare neanche il vescovo, ha fatto l'arcivescovo per 2 anni, poi è stato chiamato a Roma. Era entrato anche lui nella paura. La paura del concilio è stata fortissima. Su questo Dossetti si era molto esposto, perché invece, al contrario di tutti, lui aveva finito il concilio in un clima di grande delusione. Per cui le sue prime relazioni sul concilio, subito dopo, sono relazioni molto severe. C'è un testo pubblicato dal Mulino che raccoglie questi primi anni, molto critici, perché non è stata riformata la curia, non è stato riformato il conclave che elegge il Papa, non sono state fatte riforme interne anche di tipo spirituale che esaltassero la laicità del monachesimo, la laicità del monachesimo, e quindi il valore assoluto del battesimo, e quindi una Chiesa che rimaneva ancora troppo clericale, e quindi molto deluso. Quando poi Dossetti, dopo 3 anni, si accorse che però nasceva l'anticoncilio, ribaltò tutto dentro la sua anima e cominciò a dire che il concilio era stato una Pentecoste e che con tutti i suoi limiti era stato il più grande dono di Dio, non solo per la Chiesa ma per il mondo nel XX secolo. e quindi poi si è buttato proprio a corpo morto a parlare del concilio. Alla Casa della Carità di Corticella, che è una casa che ospita i malati e che c'è ancora, passai un periodo di vacanza seccato perché volevo andare a sciare e Don Giuseppe mi chiese se potevo stare e lì alla Casa della Carità lui preparò il discorso per il 1° di gennaio, giornata della pace, in cui l'arcivescovo di Bologna avrebbe fatto un'omelia nella cattedrale nostra. Fu quell'omelia che decise Roma a far saltare l'Elcano come arcivescovo di Bologna. L'episcopato americano, che era riuscito a fermare in sede di discussione sullo schema 13 la condanna della guerra, la condanna totale della guerra, c'era il Vietnam. I vescovi americani riuscirono a fermare la cosa. Come conseguenza, uno degli uomini di assoluta genialità del Concilio e dell'intero secolo scorso, Ivan Illich, a quel punto si ritirò radicalmente dal Concilio e dalla vita ecclesiale. Continuò a fare il prete fino alla morte, ma facendolo da laico, diciamo. C'è un bel libro che raccoglie i suoi scritti, vivamente vi consiglio, se avete un po' di possibilità, di tempo, di voglia, così. È un libro difficile, sono semplicemente delle conversazioni che lui fece alla radio in America, assolutamente straordinarie. Insieme a lui, che era il consigliere diretto del cardinale Spellman, arcivescovo di New York, e molte cose cominciarono a cadere, insomma, a naufragare in modo sempre più pericoloso. L'Ercaro venne destituito e divenne arcivescovo di Bologna a Poma, che era appunto quel vescovo di Mantova che si era molto arrabbiato perché io non ero andato in seminario a Mantova, ma avevo voluto andare a studiare a Roma. Anni grigi, io ho fatto il diacono non essendo mai una volta chiamato a esercitare il ministero in cattedrale, in una parrocchia di periferia che adesso è confinante con la mia parrocchia, e quindi con il dono più grande accanto al dono della parola di Dio, che è stata la povera gente. Lì è cominciata la storia con la povera gente. È un regalo che non mi ha mai abbandonato. Io non sentivo, devo confessare che non sento nessuna vocazione per i poveri, e quindi non lo so perché questa cosa succede, però certamente è stato il regalo più grande. In realtà il regalo più grande forse è stato quello della parola di Dio, che, come vi dicevo, è stato quasi istintivo. In un 17enne ho capito che c'era qualche cosa tra me e questa faccenda, ma senza i poveri tutto questo non avrebbe avuto spazio. E questa categoria della povertà della Bibbia per me è cresciuta sempre di più. Ormai sono a livelli di follia, sono 2 anni che mi occupo della povertà di Dio, ma appunto credo di essere completamente fuori ormai da ogni buon senso, e però la cosa mi ha sempre di più appassionato. E quindi sono stati anni in cui siamo vissuti molto ai margini, e sono stati margini però di grande grazia. C'è stato un inverno soprattutto delicatissimo, l'inverno del 68. Dossetti fece un lungo viaggio in Oriente a partire da un convegno mondiale del monachesimo. Mondiale nel senso che quindi non c'erano solo i monaci cristiani, c'erano i buddisti, c'erano gli induisti. Mondiale lì. Fu quel convegno dove a Bangkok morì Thomas Merton. Finito questo convegno, Don Giuseppe ci impiegò 4 mesi a ritornare a casa, perché attraversò tutta l'India. andando a conoscere tutti i grandi maestri dell'induismo, per sviscerare fino in fondo tutto il problema, tema enorme della spiritualità orientale, quello che noi nei prossimi decenni sentiremo in modo fortissimo. Sono una spiritualità fortissima, molto più forte della nostra, molto affascinante e quindi molto attraente. Lo sarà anche da noi, lo è già, lo sarà ancora di più senz'altro. C'era tutti i sabati sera a Monteveglio, all'abbazia, una liturgia della parola, dove convergevano centinaia di persone, una cosa immensa, dove loro, i monaci, presentavano le letture domenicali, quello che anche farò. Lui partendo mi fece un gran bidone e mi disse di sostituirlo. Quindi per quell'inverno cominciavo a avere il mal di stomaco il giovedì mattina e poi al sabato sera c'era questa bomba che... Però non so se è andata bene, per me è andata bene, perché ho visto che se uno tiene per il Vangelo tiene per lui. E quindi, siccome gli facevo delle telefonate angosciatissime a Bangkok, lui mi dice: ma chi è che paga queste telefonate? E io dico: mio padre. Allora chiacchieriamo. E lui mi confortava moltissimo, moltissimo. Non davvero. Tu di solo quello che le parole vogliono dire, non preoccuparti di altro. Tanto è un pubblico troppo vasto, non puoi dedicare la parola a una direzione o perché sono dei giovani o perché sono dei poveri o perché sono degli atei. Tu di solo quello che la parola vuol dire. E andò bene perché, ecco, mi innamorai di questa parola e contemporaneamente capii che questa parola era veramente per i poveri. Perché la fede è per i poveri. Se uno pensa di aver capito tutto, di saper tutto, sa già fare tutto, anche noi siamo tutti incrociati nel dono della fede, nella nostra povertà. È lì che Dio fissa l'appuntamento con noi. Ma questo ne abbiamo anche parlato, insomma. Noi siamo una religione capovolta, no? Le religioni puntano a salire in alto perché Dio sta evidentemente in alto. La fede ebraico-cristiana è il precipitare di Dio in basso, nella nostra povertà. È il suo farsi povero a Betlemme per essere povero sul Calvario come l'ultimo dei poveri. Invece di salire noi, scende lui. Divina discendenza, dicono i padri della Chiesa. Questa parola è per i poveri. Mi ricordo delle esercitazioni che i gesuiti ci facevano fare all'università. Ma c'è salvezza per il ricco, dicevano i padri della Chiesa antica. Era un bel problema, perché sto cammello, la corona dell'agone. Però ho scoperto nella mia vita che non c'è nessuna persona che non sia povera. Non c'è nessuno. Uno può avere anche il portafoglio molto pieno, no? Può essere intelligentissimo. Può essere molto fortunato con le donne, però c'è sicuramente un appuntamento che Dio gli fissa, là dove, come è però essenziale per la fede ebraico-cristiana, abbiamo bisogno di essere salvati. Voi sapete che Gesù vuol dire Dio salva. C'è quel versetto del Miserere che in italiano era, adesso un po' cambiato nella nuova traduzione, dice: rendimi la gioia di essere salvato. Traducendo dall'ebraico, San Girolamo ha tradotto quel versetto dicendo: rendimi la gioia del mio Gesù, perché è il nome di Gesù, essere salvato, Dio salva. Quindi ho cominciato da diacono, però con molta libertà, perché tanto nessuno ci cercava, ad essere molto libero in questo spazio verso i poveri. Ho potuto abitare in un posto che c'è ancora, che si chiama la Fabbrica dei Ladri. Eravamo io e un altro mio collega diacono, Santino. Abitavano molte prostitute in questo palazzone, con l'imbarazzo che però avevamo solo un gabinetto lungo le scale, e quindi insomma c'era un traffico complicatissimo. E una volta la mia famiglia decise di fare un viaggio a Napoli e mi dissero: vuoi venire? Ci teniamo. Sì, vengo volentieri. Veniamo a prenderti. No, veniamo a prenderti. Sono venuti. E io ero lì, insomma, abitavo lì. E niente, neanche una piega. Grazie signori, risaliamo, partiamo. E sulla macchina dove io ero, eravamo due macchine, c'era anche mio padre e c'era una ragazza che poi è diventata la moglie di mio fratello. E questa stupida, mentre partiamo da Bologna, dice: graziosa la tua casa. Mio padre, guidava lui senza voltarsi, ha detto: brilli per una straordinaria fantasia. Però anche in questo loro mi hanno favorito. E d'altra parte però io ho raccontato sempre tutto poi a loro. Io sono stato molto dentro nella contestazione. Studiavamo a Roma, no? C'era appunto la guerra del Vietnam. Mi ricordo, vestiti da preti, una ventina di seminaristi proprio con il cappello, tutto, giù per via Veneto, Poi quando sulla curva c'è l'ambasciata americana, tac, un salto dentro questi 20 preti, subito le guardie dell'ambasciata: dobbiamo parlare con l'ambasciatore. Il giorno dopo sul giornale mia mamma mi telefona: ma non è che... Ma dico: mamma, vorrei mica che vada in giro vestito da prete. Mia mamma bravissima. Abbiamo sempre litigato per il problema della buona volontà, perché tutti gli anni si litigava tornando a casa dalla messa di mezzanotte, del Natale, e dicevo che questo canto degli angeli mi rompeva le scatole, perché dice: gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Ma che cavolo buona volontà? E perché? E se uno non ce l'ha? E se io non ce l'ho? Allora sono fregato? Ricordo quando i vescovi aggiustarono la traduzione, no? E adesso è gli uomini che Dio ama, pace in terra agli uomini che Egli ama. Ricordo da Roma una telefonata trionfale alla mia vecchia: aveva visto, non c'è bisogno che abbiamo noi la buona volontà, ce l'ha Lui verso di noi, ce l'ha Lui verso di noi. I poveri quindi è il dono di Dio. I poveri e il dono di Dio. Sono stato un po' di mesi ad abitare a Gerico, prima di diventare prete, l'anno in cui sono diventato prete. Ero già vecchio, 32 anni avevo quando sono diventato prete. 32 anni. Sì. Ho abitato a Gerico e ricordo che lui andava una o due volte alla settimana, saliva a Gerusalemme e poi ritornava la sera in corriera a Gerico. Gerico, sapete che è la città più antica, più bassa e più calda del mondo, no? Quando scendi dal... Proprio hai l'impressione di respirare una fiammata d'estate. Lui scendeva dal pullman, io gli andavo incontro. E mi ricordo le donne,
che uscivano dalle loro case, col velo e con i bambini in braccio. E mentre lui veniva verso casa, gli mettevano in braccio i bambini, chiedendo di benedirli. E noi gli chiedevamo, ma perché? E lui rispondeva, perché loro hanno capito che io sono un peccatore e un uomo di Dio. E quindi non hanno confidenza perché sono un peccatore. E però mi mettono sulle mani i bambini perché hanno visto che sono di Dio. Sono cose, capite, che adesso da vecchio mi emozionano anche, ma plasmano l'esistenza, no? Ecco, plasmano la persona, insomma. Avrei rifatto il prete adesso? Non lo so. Penso di sì. Però mi faccio molte domande. Con la gente non mi piace fare il padre, né il maestro. Mi piace essere loro fratello. E mi piace quindi essere discepolo, perché da mio papà, a Don Giuseppe, a Benedetti Michelangeli, al Cardinale Lercaro, ad alcune suore di queste case della carità, ho visto con chiarezza che i nostri maestri più importanti non sono stati i maestri, sono stati i discepoli. Che differenza c'è? Il maestro a un certo punto finisce di essere discepolo e comincia a fare il maestro, ma i grandi veri maestri restano discepoli per sempre. E quindi ti impressionano, ti sorprendono, perché da vecchi sono ancora curiosi come dei bimbi e non sono mai arrivati. Ed è stato da loro che ho imparato che la verità nessuno ce l'ha. Non perché non c'è, ma perché è sempre più grande. E quindi non ci si può mai fermare. E la condizione per camminare nella verità, per esempio secondo San Giovanni, nella sua prima lettera, è confessare i peccati. E quindi camminare sempre, no? Buttandosi dietro la morte e sempre ricominciando. Per questo motivo per me sono diventati molto importanti gli scienziati del nostro tempo. Ne conosco parecchi. Perché sono diventati importanti? Perché gli uomini di scienza oggi hanno completamente abbandonato le vecchie tesi positivistiche, ottocentesche, per il quale a un certo punto si capirà tutto. E normalmente lo scienziato, se è un vero ricercatore, ha invece questa esperienza, e cioè che più entra nell'orizzonte della sua ricerca, più questo orizzonte si allarga. E più lui sa di non sapere. E quindi questa verità che si allarga incessantemente. Io non capisco niente di scienza. Quindi quando un mio amico scienziato mi dice che l'universo cresce, io sento un senso di nausea quasi, perché se è universo come fa a crescere? E poi come fa a esserci? Basta. E però questo è importantissimo, perché è come l'amore, no? L'amore è tale se continuamente cresce, no? Discussioni con i miei bambini, se si può essere innamorati sempre. E uno dice, ma mio papà e mia mamma non sono mica innamorati, secondo me. Sì, si vogliono bene. No. E un altro dice, ma e i tuoi? Ah, i miei sì. stati innamorati duri fino alla fine. Lei gli dava dei bacetti sulla pelata, con amore appassionato. Quindi l'amore, come la verità, come la parola di Dio, sono un cammino senza fine. E tu sei sempre discepolo. Ed è meglio che tu sia discepolo, perché il maestro... E quindi, anche nel commento della parola di Dio, tu che cosa dici? Dici a che punto sei arrivato stasera? No. È per questo che sono in rotta ormai con i diaconi, perché registrano e poi mandano in giro l'omelia, insomma. No? Questo è proprio... No, è un degrado proprio. È un degrado. Ogni tanto a qualche... siccome vedo che gli mandano... Io non sono più d'accordo con quello che ho detto. Sì, perché è infinito. È infinito. Ogni parabola, ogni parola è sempre nuova, no? Non è vero che la parola di Dio dà delle risposte alla nostra vita. Per fortuna non è vero. Dà delle domande, continuamente pone delle domande. A tutti gli assestamenti della nostra coscienza, della nostra interpretazione morale, della misura della nostra carità, è vero, dell'idea che siamo capaci di perdonare, arriva una domanda. E quindi è proprio questa parola che ti costringe a riprendere il cammino. No, ce lo siamo già anche detti altre volte, la parola parrocchia vuol dire tenda di un peregrino. Il parroco è un pellegrino, che quindi non può abitare in una casa, ma come dice la parola greca parrocchia, in una specie di casa, in una quasi casa, dunque in una tenda. Perché bisogna poter raccogliere la tenda domani mattina, no? E ripartire. Avrei fatto ancora il prete? Non lo so. Forse sì, ma credo che però bisognerà puntare a un'altra cosa. Mi pare che il buon Dio stia provvedendo abbastanza benino, adesso spero di non scandalizzarmi, però è chiaro che noi siamo una specie in estinzione, insomma, no? Mi pare, è vero. E invece che cosa viene avanti? Viene avanti potente, prepotente, una ministerialità diffusa. E chi si rende presente perché è capace di pregare, per chi l'altro che cura gratuitamente i poveri, l'altro che spiega la parola del Signore, l'altro che è bravissimo a comporre le salme dei morti. Tutto è molto prezioso, tutto è una grande liturgia. Dobbiamo uscire da uno schema ancora troppo pesantemente clericale. Ultima cosa che dico. Le donne. Mi viene moltissimo in mente, ma se dietro Papa Benedetto ci fosse una donna che lo guida, che lo governa, che lo accoglie. E tutto il mio interrogativo è legato ad alcuni versetti del testo di Giovanni, no? Misteriosi. Qui sono appassionatissimo, per cui una mia sorella che è molto brava a dipingere le icone, mi ha dipinto una grande icona della crocifissione, della croce, e poi ci ha messo quelle due figure, che sono quei versetti di Giovanni. Lei e il discepolo amato, la madre e il discepolo amato. E lì c'è quello stranissimo congedo, perché... Secondo tutto il commento dei padri, l'icona vuol dire questo, che quella croce è in realtà l'albero della vita. Quello che è stato proibito quando hanno combinato quelle stupidate. Chiuso, la spada di fuoco, via. Ma Gesù è venuto a restituirlo. E quindi quello è l'albero della vita che era proibito, impedito a noi perché avevamo mangiato quello sbagliato. E quindi lì sotto a quell'albero della vita che è la croce c'è una ricomposizione nuziale, perché invece di esserci un frutto proibito da quell'albero, c'è il frutto per tutte le stagioni, quello che sana. È lui il frutto che dà la vita. L'altro dà la morte. Questo dà la vita. E quindi quei due che si erano separati là sotto, spezzati. Adamo prima era stufo di tutto, sempre malinconico, insopportabile, finché non gli ha regalato la donna. Succede l'incidente dell'albero, la donna che te mi hai dato, ma va che cane, ma che coraggio, la donna che te mi hai dato. Oh, ha sgolosato, ragazzi, che quell'altro gli ha regalato tutta la creazione, lui, malinconico. La malinconia di Adamo, dicono i maestri dell'ebraismo. Finché non gli regala quell'altra da sé, che è e che ha tutto quello che lui non è e non ha. Perché per gli ebrei, ma dovrebbe essere così per i cristiani, tutto è due, non uno, tutto è due. Il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, questo Gesù è venuto a rivelare. Dio non è solitario, non è solitudine, eh? È comunione d'amore. E i padri dicono che il mondo è stato creato nella fecondità del loro volersi bene, nell'esuberanza del loro volersi bene. Non è solitudine, è comunione Dio, è due. Vabbè, là sotto si ricompone, con una stranezza però. Perché sono indubbiamente un segno nuziale, ma dice alla donna, ecco il tuo figlio, e dice al discepolo amato, ecco la tua madre. È una coppia nuziale, ma con una stranezza, che lei è sua mamma, roba da matti. Eppure quella mattina famosa, mattina del sepolcro e degli angeli, loro sono tutti chiusi a chiave, impauriti, se la fanno addosso, e vengono loro, e lei, la Maddalena, secondo il testo di Marco, siccome lui aveva cacciato da lei 7 diavoli, quando lei va a dirgli sta roba non vollero credere, non se ne parla neanche. Negli altri Vangeli le cose vanno un po' meglio, e lei viene chiamata Apostola Apostolorum. Quindi loro andranno fino in Cina a portare il Vangelo. Il viaggio del Vangelo è stato vertiginoso, impressionante, impressionante. Praticamente è ormai appurato storicamente che se non è stato proprio Tommaso a predicare il Vangelo in India, è stato suo cugino però. Hanno trovato sinagoghe ebraiche che avevano 200 anni quando Gesù è nato, e dove è stato portato il Vangelo, attraverso che rete? La rete delle sinagoghe. Andavano dappertutto a dire, ma lo sapete cosa è successo? E raccontavano di Gesù. A Madras, sulla riva dell'Oceano Indiano, c'è la tomba di Tommaso. Va bene, bravissimi, bravissimi, ma a farlo partire è lei. Che cosa vuol dire questa maternità nella Chiesa? Che cosa vuol dire? Non sono così sicuro che voglia dire che il prossimo vescovo di Fano sarà una datilografa di Pesaro, anche perché forse uno di Pesaro non lo voleva. Non sono sicuro che si parli di questo. Ho il sospetto che si parli di una cosa più grossa, e non so che cos'è. Però è certo, secondo me è certo, che non è possibile un'assenza così forte del femminile, che poi non c'è affatto, perché è vero. Don Milani, siccome era di binubo come religione, no? Perché era
figlio di un ebreo e di una cristiana. Allora lui aveva l'impressione che ci fossero due posti, perché al sabato la governante di casa aveva, loro non andavano da nessuna parte, né in sinagoga né in chiesa, però la governante di casa doveva portare i ragazzi al sabato alla sinagoga. E lui diceva: quella lì deve essere la chiesa degli uomini, perché in sinagoga si vedono solo i maschietti, le donne sono su nel gineceo nascoste. Alla domenica lo portavano a una messa per giunto un po' presto, e lui pensava: questa qui è quella delle donne. Poi dopo, perché è una lingua che te la raccomando, diceva: no, veramente c'era un uomo, eh? C'era un uomo vestito da donna. Non lo so, capite, poi sono vecchio, sono rimbacucchito ormai, ma non credo che lì sotto ci sia una cosa grossa. Credo che ci sia qualche cosa che va riscoperto. Una potenza che forse non è semplicemente un'autorità magisteriale, una cosa giuridicamente definita. Penso che sia molto più grossa in realtà, ecco, e non so cosa voglia dire. Ho l'idea che se dietro al Papa ci fosse una mamma...
Ma può darsi che ci sia anche questa mamma, che sia immacolata, no?
Può darsi. Può darsi, sì. Oh, San Paolo non la nomina mai, solo quel testo dei Galati, no? Di pochi giorni fa. La nomina e non dice neanche come si chiama. Però in quel nato da donna, lì capito, lì è la cosa. Lì è il punto. È un discorso un po' difficile, perché non, ovviamente le donne moderne non hanno nessuna voglia di un accostamento troppo stretto tra la loro femminilità e la loro maternità. No, quindi non, è difficile, insomma, avviare un discorso. Anche se il femminismo ha fatto dei passi molto importanti, no? Perché 300 anni fa, quando ero giovane, il femminismo era sostanzialmente per la parità dei diritti, no? E quindi giocava sull'uguaglianza. Da una trentina d'anni gioca sulla differenza, no? E quindi sul riconoscimento della diversità. Questo è indubbiamente molto interessante. Basta. Chiesa degli atei e poi basta. Ho una parrocchia bellissima, una famiglia di fratelli e di sorelle che non vi dico che meraviglia. Però da un 3-4 anni...
Quando dici famiglia di fratelli e sorelle, così intendi?
Sono, sì, uomini e donne che non hanno il sacramento del matrimonio, perché consacrano la loro vita nuziale al Signore, e un gruppo altrettanto numeroso di sposi. Abbiamo in comune una regola di preghiera, un impegno abbastanza forte con la parola di Dio nella preghiera ogni giorno.
Ce lo puoi dire brevissimamente, come orario?
L'orario è determinato dal lavoro e quindi dalla scuola. Quindi in campagna, diciamo, la messa alle 5:30 al mattino, e in città alle 6, perché quelli della campagna devono venire in città, noi ci siamo già, quindi guadagniamo un po' di più per la preghiera personale. In questa messa quotidiana, quando è feria, facciamo una lezione continua di tutta la scrittura commentata. è la preghiera di ciascuno e di tutti, quindi proclamato il Vangelo, stiamo lì buoni e ognuno che desidera interviene, dice, può. È quindi un orario pesante, diciamo, di preghiera rispetto alle altre comunità monastiche, senz'altro. E a motivo del lavoro, perché però, insomma, ci si fa. Un rapporto molto forte col Salterio, per cui facciamo il breviario alla vecchia, diciamo. Ecco. E quindi recitiamo tutti i 150 salmi ogni settimana, e non in 4 settimane, come è il breviario riformato. Studiamo un po' le lingue, quindi studiamo un po' le lingue della Bibbia. Abbiamo una cosa curiosa, perché fra di noi qualcuno non ha fatto proprio scuole, niente, niente, però ha imparato l'ebraico. Questo ci ha portato sempre a studiare le lingue, con un certo affetto, quindi l'arabo. Dalla guerra del Golfo in poi ci si dedica un po' qualcuno all'arabo. Il Kiswahili, perché un gruppo di noi abita sull'altopiano dell'East Africa, e quindi quelli come lavoro, le sorelle sono a capofitto dentro al problema IDS, perché lì ce l'hanno tutti. E i fratelli traducono in Kiswahili tutto, hanno fatto una revisione della Bibbia, hanno fatto traduzione del Concilio. Ecco, le lingue sono per noi importanti come il tramite della parola, insomma. Ecco, vi dicevo, allora c'è quest'ultimissima cosa della Chiesa degli Atei, e per me è molto importante. Quindi sono persone non credenti con le quali io ho un rapporto forte, interiore innanzitutto, li ho molto presenti dentro di me, però ci vediamo. All'inizio dell'estate abbiamo fatto anche un ritiro, siamo andati un po' in giro per le colline e ogni tanto ci fermavamo e ognuno leggeva qualche testo suo sacro. Sono persone molto importanti gli atei, perché sono persone che in modo radicale accettano l'assenza di Dio, non c'è, e quindi hanno un'esperienza straordinaria della solitudine, molto interessante, molto importante. Per me è molto importante perché il vero problema invece, quello grave, dannoso, non è l'ateismo, è l'idolatria. Quello è il vero problema. Perché l'ateismo è molto vicino alla fede. Molto, molto. Ma la fede è invece continuamente assediata dall'idolatria. E il rischio è quello di adorare quello che non è Dio. E quindi con loro tengo un rapporto che mi interessa moltissimo. Credo che qualcuno sia finto, che sia finto, che non è vero che è ateo. Una persona che mi è molto cara e con la quale una sola volta abbiamo parlato insieme, mi sembra, in pubblico, che è Massimo Cacciari, è una persona importante per me. La sua forma di pensiero e la sua continua ricerca mi aiutano. Si è fatto una cattiva fama perché dicono che se
se gli studenti non hanno chiare le strutture dell'ebraismo, le butta fuori con 14, 15, gli dà dei votaggi. È un pazzoide, non c'è molto da fidarsi. Però ho fatto appunto anche un pellegrinaggio a Gerusalemme, peraltro. Siccome c'erano troppi iscritti, ho minacciato di fare l'esame, perché è possibile che ci siano tutti sti atei.
Ma io non ci credo che possono anche, tutto sommato, se devo, non ci posso credere perlomeno.
E certo è arduo, però devo dire che insomma, quando si entra in discorso è forte la cosa. Adesso, per esempio, dovremmo vederci, mi pare, intorno al 20-21, non so, sul tema del male. Questo è una cosa grossa. Perché ho visto che sostanzialmente si arriva a percepire che non possiamo all'infinito fare il collegamento soffocante tra male e colpa, per poi farne un altro che è peggio ancora, tra colpa e pena. Perché il male è più grosso di noi. E quindi è difficile pensare che accanto a ogni male ci sia un colpevole del male. Il male è un gnocco che, come loro sanno, nella Bibbia non c'è scritto che cosa sia e perché ci sia. E anche il testo più critico della scrittura, che è Giobbe, però non ci arriva, non lo dice. Io pensavo a un certo punto della mia vita che neanche Dio lo sapesse, adesso non glielo chiedo, ma... Anche perché poi capisco che il suo interesse è un altro, Dio è dinamico, è per azione, può darsi che la contemplazione gli faccia anche un po' paura. E quindi però lui si muove nella maniera che serve nei confronti del male. Cioè lui però è più forte del male, è preoccupato del rapporto che il male ha con noi e quindi si interessa di noi per liberarci e per guarirci, no? L'altra sera qualcuno diceva che la chiesa fra 30 anni sarà una chiesa sostanzialmente sudamericana, africana e sudasiatica, e per tutte queste popolazioni le cose importanti sono proprio le guarigioni, sono proprio quelle cose che noi non capiamo, insomma, no? Le liberazioni dai demoni, dagli spiriti, la vita nuova, il dono dello spirito, saranno chiese probabilmente molto spinte in questa direzione. E quello, per esempio, è un tema, ecco, dove anche un ateo è certamente... Conosco anche atei che si commuovono e restano impressionati anche davanti al bene, non solo davanti al male. Però lì è come più soggettivo, è più anche inespiegabile, insomma. Cioè a un certo punto può capitare che uno che non crede niente, però resta come improvvisamente vinto da qualche cosa che succede. Una cosa normalissima, no? Cito sempre un esempio che è molto... Però più volte l'ho dovuto verificare. Aspettare un bambino. Ma lo sai che aspettiamo un bambino? Potevo immaginare che ci arrivaste, perché mi pare che dormiate insieme, quindi più o meno distratti, ma può capitare di farlo. No, ma non capisci niente, Giovanni. Non mi capisci, che si vede che tu... Ma ti rendi conto? Allora ci sono come delle invasioni, no? Che non sono di Dio, sono del mistero, ma questo da un punto di vista ebraico è molto corretto. Perché Dio non è uno che, come dice San Tommaso, scopri piano piano andando avanti, cause, effetti, sali sempre più su. Non è così. Dio lo conosci quando ti senti preso per il coppetto e tirato su, vero, dalla melma, e dice, ma chi è? Va bene. Avete avuto molta pazienza, vi ringrazio.
Una cosa, siccome parlavamo qualche settimana scorsa di due problemi, uno è quello delle donne nella Chiesa e l'altro è quello della castità dei sacerdoti. Ecco, volevo, siccome hai conosciuto anche l'Alza del Vasto, per esempio l'Alza del Vasto aveva una compagna che non viveva in castità, no? Cioè, riteneva che la castità fosse molto importante. Ecco, questo per me è un grande mistero, se mi puoi dire qualcosa sulla castità. Cioè, io dicevo che nei prossimi 50 anni avremo preti sposati e donne sacerdoti, dicevo, mi pare inevitabile, però questo problema della castità per me, ecco, non è una cosa banale, credo che sia molto importante. Se mi puoi dire cosa hai riflettuto su questo problema?
Ma ne ho sempre avuto paura, perché ho sempre avuto il sospetto che la parola venga inevitabilmente usata male e quindi voglia dire volersi meno bene, e questo mi dà un fastidio enorme. Stamattina ho scritto per la rubrica che c'è su Jesus, sì, un po' riflettendo su queste cose, perché ultimamente ho avuto qualche dialogo e qualche vicenda. Noi non siamo come l'Alza del Vasto, però, non siamo dei maghi, ma questa gente sono capaci addirittura di regolare il battito del cuore. Cioè hanno una forza spirituale di cui io non oso dire quale origine abbia, però non appartiene a noi. Per noi la persona umana è fondamentalmente una persona povera, che ha un bisogno assoluto dell'altro e ha bisogno di essere amato. La cosa più importante dell'amore, quella più essenziale, non è amare, è essere amati. Perché se uno non è mai amato, non ama, non può amare. Perché l'amore è una cosa che o la si riceve o non la si ha da dare. Anche tanti fenomeni della nostra società complessa, della città grande, multiculturale, sono fenomeni di non amore. Di non amore. Giuseppe è un bambino che viene alla mia scuola media eretica, perché me l'ha portato lì il quartiere. E era il capo di una baby gang che si è formata nel nostro quartiere. Era talmente forte sta baby gang che è intervenuta la Digos per risolvere il problema. Tutti i ragazzetti che erano nella baby gang sono tutti adesso tolti alle famiglie, dati ai gruppi appartamento, e ti saluto. Meno Giuseppe. Giuseppe è ancora col papà e la mamma. Perché? Perché era troppo piccolo. E quindi non ha potuto neanche tirarlo via dal papà e dalla mamma. Con un particolare interessante però, che Giuseppe era il capo della baby gang. Ovviamente ha fatto la prima media, l'ha bocciato, ha rifatto la prima media, l'ha bocciato. Adesso nessuna scuola lo vuole e quindi l'hanno portato lì. Lo pigli? È una roba da me. Però mi sto rendendo conto che Giuseppe è perduto. Ha almeno 20 persone che si interessano di lui, educatori di strada, psicologi. C'ha anche il suo papà e la sua mamma, però il suo papà e la sua mamma sono persone che non sono capaci di voler bene. Forse non sono stati voluti bene neanche loro, insomma, non so come dire. Però lui non si sente loro, non è loro. E quindi Giuseppe è seguito da un sacco di persone, ma nessuno gli vuole bene. Nessuno gli vuole bene. E quindi no, non ce la cava. Secondo me non può cavarsela. Allora, la castità è volersi bene. E volersi bene vuol dire sempre ricevere l'altra persona come dono. Come la ragazza ha fatto a Nazareth, aprendo la porta all'angelo. E come Elisabetta ha fatto con Maria, nella sua casa di montagna. È accogliere l'altro come il dono più bello che Dio ti ha fatto. Il monaco è un animale strano che vive questa cosa come ricevuto direttamente dal Signore. Va bene, sono tutti anche un po' pazzi, per fortuna sono pochi, sono importantissimi perché, anche tu che invece hai ricevuto quella donna, che è stato il più bel regalo che Dio ti poteva fare e te l'ha fatto, tu sai che non hai segno più grande del Signore di quella donna. Quella donna per lui e quell'uomo per lei sono il segno più grande del Signore. Il monaco queste nozze le vive così, come sapete, no? Ed è importante che siano meravigliose, perché se è uno zittello non va. Perché non può non essere amore. Sono i monaci che hanno stabilito che l'inizio della preghiera che facciamo anche noi, nei nostri breviari, sia la citazione del Salmo 70. Cosa dice il Salmo 70? Dice: Dio, vieni a salvarmi. E se c'è uno che ti risponde, dice, e fa presto. Vieni presto, Dio. Perché questa è la castità. La mancanza di castità è una solitudine che dell'altra persona fa uso. È un possessore. Nell'etica cristiana si è fatta questa colossale gaffe di continuare a dire no, non potete, prima di essere sposati non potete, prima di essere sposati non potete. Solo che si sono perse le ragioni del perché di questo convegno, ma dimmi cavolo perché. Sono secoli che non si dice che il motivo non è il rito del matrimonio. Il rito del matrimonio è una cosa recente relativamente nella storia del cristianesimo. Il fatto è più grosso, ed è cioè che questa roba qui è un regalo, non è una tua conquista. Non è un tuo merito, non è un tuo possesso, è un regalo. È per questo che si è arrivati a dire prima del matrimonio no. Ma se tu dici solo prima del matrimonio no e non spieghi il dono, alla fine la regola va a catafascio. Perché io sono stato l'ultima generazione a cui si poteva dire siccome c'è la legge tu non lo fai. Ma adesso come fai? Adesso tu dai la ragione? O altrimenti? Si è perso il dono, eh? Si è perso. Si sono date certe regole di non so che, di reciproco possesso, ma che cavolo è? Per cui si è scivolati nell'etica sessuale, dimenticando che le nozze sono prima di tutto una grande liturgia. La liturgia bisogna celebrarla bene, o no? Perché c'è di mezzo il Signore. Bisogna che i fiori siano belli, la tavola sia splendida, la calma sia molta, il canto sia bello. E si è sempre insoddisfatti perché non è mai abbastanza bello. Il matrimonio è così. L'incontro di un uomo e di una donna è una grande liturgia. Bisogna che sia bellissimo. Se no è facile che non sia più casto, che sia possessivo, che sia, che ne so, evasivo, no? E invece bisogna che sia bellissimo. Se non c'è questa condizione, allora che cosa succederà? Certo che peccato, che faranno preti degli uomini sposati solo perché saranno con l'acqua alla gola. Che gran fregata. Perché non è vero che i preti si sposano. In nessuna confessione cristiana i preti si sposano. vengono ordinati i preti degli uomini sposati. Non è la stessa cosa. Uno viene colto nella pienezza nuziale della sua vita, e quindi o è un uomo sposato o è un monaco, non è un celibe. E nella maturità che a quel punto gli si riconosce, perché vive pienamente la sua nuzialità, e la nuzialità è il mistero di Dio nella nostra vita, a qualcuno gli si può dire: senti, adesso impara un po' qualcosina e poi presiedi la messa, perché dopo Don Giovanni Nicolini non c'è stato più nessuno da mandare alla dozza. Io penso che se va avanti così potrei essere l'ultimo, è pazzesco. E allora per mancanza di preti ordineranno qualche sposato. Che pecca.
Il rimedio quale sarebbe?
Riconoscere che un uomo sposato, quando a Reggio Emilia i preti, un po' spaventati del numero dei diaconi eccessivo secondo loro, è vero, hanno chiesto ai diaconi: ma voi che cosa chiedete a noi? La risposta dei diaconi è stata: che diciate bene la messa, noi non vogliamo nient'altro, dite bene la messa. Ma lì dentro è chiaro che c'era un grande scherzo, e cioè che nella messa però c'è tutto. E allora un uomo maturo, un padre di famiglia con la sua famiglia, ma quanto di meglio potrebbe venire a fare il parroco della dozza? È una minaccia che io ai miei diaconi faccio sempre, a te, perché se non fai bello, dico l'arcivescovo, farti prezzo. Tanto lui sa che l'arcivescovo è lì che bisogna camminare, no? Anche questo è insensata la cosa. Come mai il primo papa era un padre di famiglia? O se era stato sterile, era in ogni caso sposato, se no come faceva ad avere una suocera malata in casa? Più sposato di così da avere anche la suocera in casa? No. Il che non vuol dire che non continui anche a essere un grande dono il monaco che porta la sua esperienza spirituale, la sua vita spirituale in mezzo alla gente. Nel foglietto domenicale della mia parrocchia ci sono su questi orari pazzi della messa. E la gente viene a questi orari.
Viene
a questi orari pazzi della messa, se no come si fa?
Quanti siete, Giovanni, a messa per essere
a San Martini, che è una parrocchia molto più grossa della nostra perché ha 900 abitanti, sono in una 30-40. Da noi siamo in una ventina.
5 e mezza in campagna.
E sei.
Non vado via, però adesso capite perché voglio bene a Don Giovanni. Non per le affermazioni così, dice, Don Giovanni ha detto... Perché questo è quello che dobbiamo fare. Questo è quello che dobbiamo fare. Scusa Giovanni.
No. Io vado via.
Io che vi orienterò. Sì. È arrivata Sor Cristina, le facciamo un piccolo applauso. Alla messa del vescovo ci fa un promo, adesso però la manda delle suore che non vedono l'ora di conoscere. Tu se adesso sei di clausura. E come hai fatto a scappare? Dopodomani ce lo dici, Grazie Cristina. Scusate, chiedo scusa, Giovanni, perdonami.
No, io vi saluto.
No, io arrivo.
No, ma io vi saluto. Domani devo partire per là.
Ma
ho fatto una chiacchierata in
fiducia.
Se potessi approfondire, Giovanni, ancora un po' il tuo rapporto con la parola, i poveri. Il tuo rapporto proprio...
Mi costringi a dire una cosa che però bisogna proprio capire bene, insomma. È perché il mio rapporto con la parola
del Signore è del tutto coincidente con la mia esperienza di povertà. Io sono povero. Io che ho la camera col bagno. Io sono povero. E chi mi conosce lo sa. E non è che sia diventato povero attraverso la parola, ma nella parola di Dio ho conosciuto la mia povertà. Per esempio, certo di essere un peccatore, non in modo retorico, sono un peccatore. Io sono amico del sacramento della riconciliazione, ne approfitto, perché ho bisogno di riposare nella misericordia di Dio che mi dice va avanti, dai, va avanti. Ma sono povero come tantissime cose, insomma, come carattere, come paura. Tutti i giorni ho un bicchiere d'angoscia che devo bere, tutti i giorni, quasi sempre al pomeriggio, tutti i giorni. Poi posso farmi ridere se volete. Non sono diventato vescovo. No? Volete che non ci abbia pensato? Ma certo che ci ho pensato. Ringrazio Dio di non essere diventato vescovo. Certo che lo ringrazio. Certo. Perché certamente non potrei vivere nell'affettuosità nella quale vivo. Affettuosità che mi protegge, mi veste, mi consola. Il mio rapporto con la mia morte è un rapporto difficile, doloroso. Per diversi anni non ho potuto neanche dormire da solo. Adesso dormo da solo, ma socchiudo la porta. Cioè, potrei raccontarvi tante. Per cui io sono povero. Quindi, e voi avete anche capito che invece la mia vita è sempre stata una vita di ricchezza. Io sono sempre stato molto ricco. Poi dopo, va bene, per fortuna l'avventura della vita, no? Mi ha portato. Adesso in casa mia faccio il cuoco del mezzogiorno. Certo, soprattutto vivo molto insieme ai poveri, no? Ho un angelo custode di 36 anni che è in casa nostra da quando aveva 10 anni, non ha mai detto una parola, ha bisogno di tutto, e per me è il grande maestro, io ho un bisogno enorme di lui. Certo, quindi ringrazio il Signore di non essere diventato vescovo. Però vuoi che non ci abbia pensato? Certo che ci ho pensato. Certo che ci ho pensato. E poi potete immaginare, me l'hanno anche detto in tanti, è ovvio. Tutti i miei compagni d'università sono tutti, adesso vanno in pensione, sono stati tutti ordinari di cattedra tra Venezia, Torino, Milano. Ogni tanto, quest'estate vado con un mio compagno di università, eravamo insieme anche al pensionato della Cattolica, un grande prof, sono contento per lui. Non è che sia dispiaciuto di non aver fatto l'ordinario di cattedra, però alla fine, ma credo che questa in realtà sia l'esperienza di tutti. Io credo che questo dono della povertà Dio lo faccia a tutti. E certo questo dà una grandissima possibilità
in ordine alla parola di Dio, certo, perché è una parola che lui dedica ai poveri. E quindi se tu sei povero, è più facile per te. Adesso noi abbiamo tante cose, insomma, una cosa che si chiama scuola rurale, che facciamo tutti gli inverni, e anche io faccio una decina di lezioni. E quest'anno parlo proprio di questo tema, della povertà e dei poveri. Però sono stato costretto a mettere una distinzione di termini proprio per potersi spiegare, per cui abbiamo coniato anche la parola miseria e ci siamo accordati, perché non è così sul vocabolario italiano, che miseria vuol dire una povertà non visitata. Perché invece la povertà, quella, capisci, del Vangelo, quella degli ebrei prigionieri in Egitto, cioè, è una povertà visitata. Visitata. È talmente visitata che io penso che anche quella cosa che noi chiamiamo i peccati, sono in realtà anche questi una povertà che guarda verso il perdono. Perché altrimenti non si può parlare di peccato. Provate a pensarci, è abbastanza semplice. Se non c'è il Signore, se non c'è la sua parola, non ci sono neanche i peccati. E i peccati che cosa sono quindi? Sono quindi delle povertà del mio amore verso il perdono, verso il Dio vieni a salvarmi. E quindi anche l'esperienza del peccato è un'esperienza importantissima per la conoscenza di quanto il Signore sia misericordioso. Solo noi peccatori lo sappiamo, voi non lo sapete. Il giusto non lo conosce. L'intreccio della parabola del fariseo e del pubblicano è tremendo, noi non ce ne rendiamo conto. Perché il fariseo non è uno che si dà delle arie. È una povertà non visitata la sua, è miseria. Perché non capisce niente, perché non sa niente e non gli succede niente. Va a casa sua esattamente come prima. L'altro va a casa sotto braccio di Dio. E quindi, certo, fede, povertà, Vangelo. Io chiedo molto la benedizione delle persone, anche se scrivo al sindaco, alla fine gli dico mi benedica, anche a lui.
Ma Giovanni, scusi. Peccato originale, no? Lei come lo vede? Che Satana, l'avversario, come prima parlava del male, no? Cioè, noi sappiamo però che esiste, no? Cioè, esiste Satana, quindi esiste il male, esiste il peccato originale.
Per me il peccato la vince perché è più forte di noi. Adesso stia attento, perché lei mi accuserà di una cosa che temo sia vera. E cioè che io sostengo l'innocenza del peccatore. Non è che io sostengo l'innocenza del peccatore, però io so che il peccatore è un vinto, perché il male è stato più forte di lui. Stai dicendo che quindi... Non lo dico, non infastidirmi. Dico solo che Dio di lui ha una grande compassione. E che di questo fariseo che paga le decime ha fatto... Lui si commuove pochissimo, Dio. Secondo me si stufa un po' con i farisei. Dopo invece lui poi ci sta bene, anche il Signore stava bene, accettava tutti gli inviti a pranzo, ci andava sempre. Perché? Perché lui è tale che lui riesce ad avere compassione invece anche del fariseo. Perché dice, ma non vedi che è un poveretto? Quando lui è a tavola, che cena dal fariseo, e sta ragazza troppo allegra sui viali, si infila sotto la tavola. Gli bagna i piedi e glieli asciuga con i capelli, insomma. No. Un imbarazzo. E il padrone di casa non si stupisce della ragazza, dice, ma questo qui è mica un profeta. Perché se fosse un profeta saprebbe anche che donna è questa qua. Ma porco cane, lo sa, è venuto per lei. C'è quell'anno in cui in piena quaresima, si legge il testo dell'adultera. Tutti là col sasso. Lui è un pirata, Gesù è un pirata. Perché li frega in modo immondo, con quella storia chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nella Bibbia non è mai detto che il carnefice deve essere innocente, mai. Lui svicola, li frega e loro se ne vanno. E però dopo si incastra lui, perché evidentemente lui non se ne va, perché i peccati non li ha. E allora piglia il sasso, no? Allora, un po' esitante, dice, donna, ma nessuno ti ha condannata. Nessuno, signore. E lui dice una cosa. Neanch'io ti condanno. Ma come può dirle una cosa così? Perché glielo può dire? Perché sta morendo per lei. Perché sta dandole la sua vita. E quindi in realtà in quel momento quella donna muore e risorge, no? Perché lui invece di condannarla la salva. Perché se il pietrone la coppa, il suo amore fino a darle la vita la risuscita. E quindi le può dire addirittura, neanche io ti condanno, adesso cambia vita, dai. E la indirizza verso la novità della vita. Per cui, ma guardi che c'è un problema più grosso di quello dei progenitori, è grossetto, ed è Giuda. Mio papà era molto amico del parroco di Bozzo, Bozzola è in provincia di Mantova, anche se è in diocesi di Cremona. E quindi Mazzolari veniva sempre a casa nostra. Veniva in città per il mercato, il giovedì, e poi veniva a pranzo. Lo dico di Mazzolari perché c'è quel bel discorso suo, no? Mi pare che ci sia anche un disco, una roba così, che si chiama Mio fratello Giuda. Ma Giuda è un grande problema. È un grande problema. Ci sono delle contraddizioni nelle memorie bibliche, per esempio su come lui sia morto. Suicidio, non suicidio, come? E poi la sua persona. Quando lui... Non so, vi ricordate, no? Al capo 13 di Giovanni, Gesù gli dice al discepolo amato, sì, adesso ti faccio capire chi è quello per il quale io intingerò il boccone, glielo darò. Lo prende, glielo dà, e il testo commenta, e in quel momento Satana entrò in lui. E lui gliel'ha dato lui. E uscì ed era notte. E quando fu uscito, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. e Dio lo glorificherà presto. Cosa sta succedendo? Pasqua. La sua croce sta succedendo. Che rapporto c'è tra Giuda e quell'ora? Per cui invece di parlare della croce, dei patimenti della croce, degli schiaffi, degli sputi, lui parla della gloria. Attore della sua gloria, dunque? L'enigma è irrisolvibile, l'enigma di Giuda, ma tiene fermo il giudizio della storia. Parliamo di un fattaccio qualsiasi. Per me il processo di Norimberga è stato una gaffe colossale. Pensate se, va bene, si facevano dire le robe, cosa hai combinato. E poi li avessero mandati via. In termini tecnici si dice li avessero perdonati. Non credete che sarebbe stato molto più clamoroso, molto più drammatico per loro, molto più forte per la cultura europea? Noi li perdoniamo. Il terribile perdono. Non c'è sentenza più grave che il perdono. Perché se tu me la fai pagare, vuol dire che io la pago. Ma se tu non me la fai pagare, mi perdoni. Io resto lì, col mio debito, impagabile. Capisci? Sono storielle, non credeteci. Fantasie, mi servo solo per...
Posso darti che è successo qualcosa?
Sì, certo.
Comunque c'erano delle buone promesse anche con Caino. Nessuno tocchi Caino.
Cioè, non c'è dubbio.
Era già una bella promessa.
Non c'è dubbio. E che segno gli ha messo poi sopra? È difficile pensare che non sia quel Tau, no, sul quale bisogna segnare tutti gli eletti, perché sono di Dio. Certamente, di Caino Dio dice è roba mia. È roba sua.
Anche Gheddafi era roba sua, poi l'ha ammazzato, ma anche l'altro in Iraq era roba di Dio, questo l'ha ammazzato, no?
Sì.
La sciata
sì. Il perdono nella retorica belligerante è un atto di debolezza, e invece è l'atto più forte che ci sia. Un figlio piccolo gli puoi anche dare uno scoppellotto ed è la sanzione. È un figlio grande. Un figlio grande gli prepari il posto a tavola e gli si dice sei aspettato. E lui deve trovare la forza del perdono. Il commento che si fa quasi sempre della parabola del prodigo è un commento mistificatorio. Perché lui non voleva assolutamente quella cosa che è successa. Assolutamente. Provate a guardare. Il ragazzo che è scappato via e ha combinato quel che ha combinato è anche un cinico. Quindi a casa sua ci torna per fame. Bisogna leggerlo il testo del Vangelo. Dice, ma nella casa di mio padre anche i servi hanno il pane da mangiare. Io gli dirò, guarda, io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Questo è il progetto. A fregarlo è l'altro, no? Naso schiacciato contro il vetro della finestra, dal quale l'ha visto andare via, e lui è sempre rimasto là a baccucco, perché come faceva a vivere senza suo figlio? E lo vede quando è ancora lontano. Gli salta addosso, il verbo è proprio il verbo saltare addosso, gli salta sul collo e lo bacia. L'altro ha preparato il discorso, quindi glielo fa. Ma
mettete insieme l'orchestrina, ammazzate il vitello, i vestiti belli, l'anello, i calzari. Capite? Quel verme lì, tutto rivestito, a fargli festa. Sicuramente non è il protagonista della parabola. Continuiamo pure a chiamare il figlio al proprio. Il vero protagonista sarà l'altro.
Sarà?
Ha sempre, è l'altro. Ha fatto sempre il suo dovere. Ovviamente capendo nulla. Perché? Perché quell'altro, perché il vecchio non è mai stato suo papà, però. Era il suo datore di lavoro e te non mi hai dato neanche la paghetta perché potessi far festa con i miei amici. È un garzone di bottega, non è un figlio. Ma il vero protagonista è il padre, no? Questo padre è agitato, è sempre fuori di casa, da una parte per andare a prendere uno, dall'altra per pregare l'altro di entrare, no? Una vita tremenda sto povero padre. È lui. E quindi la parabola è per farci capire come è fatto Dio.
A volte con questo tema del perdono noi ci sconvolgi un po' perché esula dalle nostre. Però ti volevo riportare un attimo a quel tema che dicevi prima della donna. Perché negli ultimi tuoi commenti che facevi, perché io seguo le lezioni quotidiane, peraltro lui adesso la sua comunità fanno lezioni continue che la mattina meditano e pregano in chiesa, però Don Giovanni domanda quell'infernale computer per cui arriva in molte parti. E commentando Romani 13 mi pare, no? Dove c'era Febe, la donna. E tu dicevi non hanno avuto il coraggio di tradurlo come diacono del Chiesa di Tempio. In realtà prima la traduzione, io perché poi sono andata a vedere perché mi ricordavo.
La vecchia traduzione?
La vecchia traduzione era diacono.
Diaconessa.
Diaconessa, e adesso invece è a servizio, insomma, come fosse. Ho detto allora, lì non siamo sulla strada di poter pensare a chi è la donna. E nell'ultima, quando sei venuta a vederci gli esercizi, parlando di un ministero al femminile, parlando di un ministero della consolazione, cioè questa cosa che a me è rimasta sempre molto impressa, perché in realtà non è che poi ognuno ha i suoi carismi, non è che per la donna una donna possa pensare di avere il medesimo. Però perché? E come pensi tu che si possa? Pensi che c'è un futuro, seppure di un ministero senza portafoglio, come ha avuto adesso Andrea Riccardo, per dire. Questi.
Ma insomma, converrebbe fare dei piccoli esperimenti, no? Ecco. Noi abbiamo messo in piedi, proprio sono cose embrionalissime, lì da noi alla Dozza, una camera delle donne, alle quali abbiamo chiesto di occuparsi fondamentalmente di due temi, della solitudine e dell'emarginazione, e quindi di vegliare su questi problemi enormi per una parrocchia di periferia, sai, palazzoni, anonimi. Ecco. Stare attenti perché quello è veramente un flagello da affrontare, è un problema enorme. Abbiamo chiesto a loro, fatelo voi. Cerchiamo di fare piccoli esperimenti in questa direzione. Penso che si possano trovare delle strade. Non penso che convenga andare nella imitazione dei maschietti. Bisognerebbe più puntare sul proprio. Adesso stiamo facendo, noi facciamo una roba che per prendere in giro i martedì di San Domenico, che sarà, noi li chiamiamo i giovedì della Dozza, e facciamo degli incontri un po' culturali così. Quest'anno è stato totalmente dato a questo gruppo di donne di organizzarlo loro, di invitare chi vogliono, le donne che vogliono, su temi che a loro sembrano importanti. Loro è stato interessante perché hanno detto di sì, e poi hanno occupato anche alcuni giovedì della nozze, che sono quelli di Quaresima, in cui normalmente viene fatta una catechesi di preparazione alla Pasqua. Voglio vedere cosa mettono insieme, mi incuriosisce questa cosa, è bello. Nessuno gliel'ha detto, loro non hanno chiesto niente, hanno detto bene, anche vediamo. Ecco, credo che bisognerebbe un po' spingere. Si capisce che bisogna anche tener conto che in una società secolarmente maschilista non è che dobbiamo né stupirci né scandalizzarci che però la condizione della donna sia spesso una condizione molto ferita. No. Per esempio, la donna patriota facilmente va fuori. No, perché una madre non sopporta che gli tocchino il figlio.
Grazie Marco.
Ciao Giovanni. Ciao, arrivederci.
No, però grazie. Adesso avete fatto scappare lui? Questi due miei poveri amici. Disgraziati. Per cui non c'è da stupirsi, però appunto certe volte si trovano delle situazioni problematiche, no? Fra l'altro, per come il gioco sta andando, la donna è sottoposta a una fatica della vita assoluta, non confrontabile, insomma, no? Perché in realtà tu c'hai un bel parlare dei ruoli e delle concertazioni, ma è chiaro che si è raddoppiato il ruolo, si è raddoppiato il tempo, quindi allora a una persona affaticata, stretta, non devi poi stupirti se anche ti incontri. Ma poi c'è veramente anche dei problemi molto grossi che sono tra lo psicologico e lo spirituale, insomma, no?
Ma dopo questi incontri ci vengono gli uomini?
Sì.
Sì. Quindi non è solo, voglio dire, però...
Ah, no, è fatto per tutti. Anzi, bisogna dire che in particolare questi giovedì della nozze sono un po' volutamente, diciamo, laici, quindi tendenti a rivolgersi anche a un uditorio che va al di là della comunità cristiana, no? Ecco, inviti zagrebeschi, una firma, ci viene anche, no? Di tutti, insomma. No, senz'altro. Sì. Sentivo parlare persino della Marcegaglia, ma io sono concittadino della Marcegaglia, che attraverso le conoscenze di famiglia si può farla venire. Per dire, insomma, no, quindi non ho assolutamente.
Che rapporto hai con i tuoi confratelli preti della diocesi? Visto anche la tua sensibilità così evidente, parlo di sensibilità anche proprio nell'umano.
Ma direi che il passare degli anni, l'età, la vecchiaia, e certamente li hanno anche molto arricchiti, insomma, quindi... Io nella mia chiesa sto bene e devo dire che mi sento voluto bene. L'arcivescovo non cessa di farmi avere segni di affetto. Intendiamoci, ci sono anche delle robe grosse che succedono. Improvvisamente lui ha fatto vicario generale un mio bambino. Un bambino che ho conosciuto quando ero un prete giovane, che ha fatto la cresima con me e che poi siamo sempre stati insieme. Adesso lui faceva il parroco nella parrocchia accanto alla mia. Una sera mi telefona, devo venirti a parlare, viene lì, mi racconta che l'arcivescovo ha fermato la macchina un sabato sera, davanti, quella sera lì, davanti alla sua parrocchia, e ha detto, ma guarda, voglio farmi vicario generale nuovo, penso sempre a te. Lui gli ha detto, va bene, bisogna che chieda al mio padre spirituale. Chiedilo. E lui sapeva. Questo si chiama anche lui Giovanni, è venuto da lì.
Adesso io con lui, all'arcivescovo, non ho mai detto niente di questa cosa. Adesso gli ho fatto un regalino di Natale, quello... bellissimo. Io fra l'altro, è successo che il sindaco mi ha fatto telefonare per dirmi: mi arrivano continuamente dei regali di natalizi, vieni a prendere perché non so cosa fare. Quindi sotto Natale sono andato sempre a prendere. Uno era particolarmente carino, l'ho mandato all'arcivescovo. Non ditemi, no? Però lì effettivamente gli ho scritto due righe e gli ho detto: oh, poi la ringrazio anche per una cosa, lo ringrazio per questo vicario generale, che è un mio bambino. Lui, l'ho trovato ieri, l'altro ieri, mi ha risposto e finisce la solita rete dicendo: e grazie per il tuo bambino. Quindi in realtà io sto bene, è chiaro che, vabbè, insomma, i percorsi, la formazione, insomma, e poi il fatto grosso è che fino a 4-5 anni fa io assolutamente negavo di essere un dossettiano, quando mi dicevano: ma non neanche per sogno, sono Giovanni, punto. Adesso che Dossetti non piace allo Stato perché ha fatto la Costituzione e non piace alla Chiesa perché ha fatto il Concilio, adesso dico sempre che sono dossettiano, insomma. No. E quindi è chiaro che queste sono anche cose che creano dei segnali anche di fatica. Tu prova a pensare che Firenze da anni ha avviato i processi di beatificazione per Milani e per la Pira, Milano per l'Azzati, noi Dossetti è totalmente censurato, perché è un pugno nello stomaco oggi Dossetti, no, non è ancora storia, è ancora una profezia, però pur tante, insomma. Quindi è chiaro che essere di quella banda lì, però i preti non stanno bene, e quando non stiamo bene sono i momenti in cui anche però riflettiamo di più, capiamo un po' di più, no? Come a me è servito molto stare 9 giorni in coma, quel mezzo coma che è la vita parrocchiale, insomma, serve, Cioè, insomma, uno delle domande se le fa. E quindi si condivide, no? Una fatica. No. Per dirti, una cosa, non penso che io possa essere sospettato di rigidità, però non si sposano più. Non si sposano più. Non si sposano neanche in comune. Non si sposano. 8 matrimoni su 10 miei sono convivenze.
È andata bene.
Allora, il fenomeno non è semplice però, perché ben al di là della comunità cristiana tutto è giocato sulla famiglia. Ma come facciamo? Cioè, vuoi che io non ci crepi dentro? Ma io ci crepo dentro. Non è che ci crepo dentro perché penso che quindi Dio è offeso. Non mi viene mai in mente, però è chiaro che storicamente il problema è molto delicato. E poi corre trasversale, ce l'abbiamo tutti in famiglia, no? Due si sono sposati e invece questi due no. Bene, sono buoni, vogliono bene alle loro donne e ai loro uomini, però uno sta lì. E te gli vuoi meno bene? Ma no, di più. Però è chiaro che il problema c'è. Sono sofferenze, sono sofferenze. Sono sofferenze. L'impressione che tu hai che venga avanti una generazione diversa da quella che 300 anni fa ho vissuto io, perché il 68 era contro Dio e contro la Chiesa. Viene avanti una generazione per la quale non interessa.
Peggio ancora.
Sai, questo è un bel problema. Perché noi a rigettare Dio e la Chiesa ci abbiamo sbattuto dentro la testa, però. No.
Pensate che negli anni cruenti, 67-68, Dossetti era il provicario generale, faceva il corso di aggiornamento dei preti giovani. Alla sera del venerdì, una lezione del Vangelo secondo Giovanni, fatta da un suo monaco, da Umberto Neri, straordinaria, per me è stata decisiva. Il sabato mattina teneva lui il pallino, Dossetti, e faceva leggere un librettino di un filosofo ebreo americano, Herbert Marcuse, che si chiamava L'uomo a una dimensione. Me lo sono andato a rileggere l'anno scorso. In questo librino, questo professore di filosofia ebreo e americano spiegava che certo c'era tutta questa contestazione globale, ma lui faceva vedere che il sistema era talmente potente che avrebbe rimangiato tutto, e tutte queste parole e gesti e speranze e bandiere che per noi erano bisogna fare tutto nuovo, perché per il 68 una cosa era sbagliata semplicemente perché era di ieri, non perché era sbagliata, bastava che fosse di ieri. Ma lui dimostrava, questo professore, bene, ai giovani preti, per la loro formazione, Dossetti spiegava Marcuse, per dire che certamente il sistema si sarebbe rimangiato tutto il 68, perché tutte le parole cadono. Certo, ci sono alcune parole che non cadono, e in questo introduceva l'Evangelo. Nella febbre della storia l'introduceva, capite? Nella drammaticità della storia. Nel fatto che i miei amici che avevano portato avanti fino all'osso il 68, avevano certo smesso gli studi di teologia, avevano preso le donne senza sposarle, e però osservavo, che ovviamente non avevano fatto figli, osservavo che preparavano dei viaggi in Thailandia e giravano per la città con un cagnolino al quale avevano fatto un paletto. E dicevo, ma non sarà mica questo qui Marcuse? Cominciavo a avere dei sospetti. Che tutte le parole vengono reinghiottite dal sistema, ma per fortuna ci sono delle parole che il sistema non riesce a inghiottire. È così impossibile inghiottire quelle parole che può succedere che persino la comunità credente preferisca talvolta tacerle.
O rigettarle.
Perché se le tiene lì, quelle parole dicono la nostra povertà, il nostro bisogno di essere salvati, la nostra condizione di peccatori, e il fatto che se qualcuno ci chiede hai la fede? La risposta decente che si può dare è solo quella che dà a Gesù, quello marello al quale lui ha detto no, ma vieni a casa perché il mio bambino muore. E allora Gesù gli dice, vengo, tu solo continua a credere. E lui gli risponde, io credo, aiuta la mia incredulità. Perché la fede cammina sempre al confine dell'incredulità. La conclusione del testo di Matteo, nella traduzione precedente all'ultima, diceva che lui fissa l'appuntamento con loro su un alto monte, dopo la sua resurrezione, per congedarsi definitivamente. E loro ci vanno. Lui arriva e dice il testo che lo adorarono, e diceva la vecchia traduzione, alcuni però dubitarono. Noi sapevamo che quella traduzione era sbagliata. Non era secondo il testo. La nuova traduzione, la corretta, provate ad andare a vedere, dice, e lui arriva, lo adorarono e dubitarono. Perché il dubbio è il proprio del credente. Sono solo questi movimenti volgari che vogliono identificare la fede con una specie di sicurezza sicumera della storia, eccetera, così, per cui io devo comandare perché ho la verità in tasca. Ma credere è risorgere dall'incredulità. Certo, si capisce che qualcuno particolarmente umile, come io non sono, probabilmente custodisce di più il dono di Dio di come posso farlo io. Ma in ogni caso resta che è proprio il credente che cammina affacciato. Siamo noi che mille volte al giorno tematizziamo la morte, per dire che c'è la resurrezione. A cavolo! C'è la resurrezione. Per 2000 anni la Chiesa non ha avuto il coraggio di dire che c'è la resurrezione. Adesso dopo vado via però. Perché? Se l'è cavata benissimo. Ha tirato fuori di tasca Aristotele insieme a San Tommaso e ha detto no, ma guarda, non è quello il problema. È che noi siamo fatti di due robe. Una è ciccia e va ai vermi. L'altra è anima e è immortale. Guarda che il problema della resurrezione è un problema che ha una qualche decina di anni, altrimenti non c'era mai. Si moriva e l'anima immortale doveva decidere, si doveva decidere se andare su una nuvoletta per sempre oppure a bruciarsi le natiche, dato poi che le anime abbiano le natiche, per l'eternità. Ma era immortale, non c'era resurrezione. Non c'era. Nelle nostre case di campagna, quando uno moriva, si apriva delicatamente la finestra. Perché l'anima potesse andare. Era un gesto gentile. Ma sai, la resurrezione aiuta la mia incredulità.
Don Giovanni. Ma c'è una differenza tra l'essere immortale e l'essere per l'eternità? Cioè l'uomo non è immortale, no? Noi siamo fatti per l'eternità. E quindi come fa l'uomo ad essere immortale?
Ma è difficile dire, perché appunto è talmente affermata la nozione di anima come una parte della persona, un pezzo insomma, e per cui la persona è una specie di composizione. Questi pastori ebrei della penisola del Sinai hanno una delle concezioni di pensiero molto più elementari e quindi loro pensano piuttosto che a una parte della composizione, pensano alla vita. Pensano magari, se lei vuole, alla persona. Ecco. E se lei, per esempio io non ho più la mia mamma, no? Io non ho più la mia mamma. Però io vivo in grande comunione con la persona della mia mamma, con la sua parola, con il suo pianto, con i suoi limiti. Allora, mi pare che bisognerebbe riuscire a avviare un po' il pensiero in questa direzione. E quando mi dicono, ma e quindi adesso però queste persone dove sono? Io penso che siano nel corpo del Signore, perché Lui è risorto e quindi non mi incontro con le persone facendo il gioco del bicchierino per evocare gli spiriti, ma certamente quando faccio la comunione io sento che in quel momento mi unisco anche alla mia mamma. E sì, è importante, no? Ecco, penso che bisognerebbe prendere queste strade più elementari, diciamo. Ecco.
Giovanni, io sento anch'io questo fatto, mi tocca particolarmente questo discorso di questa comunione proprio con mia mamma, che è morta e quindi non riesco, ma lo sento intanto in quanto io penso, non so se sbaglio, me lo dica, forse ho delle difficoltà, che questo tempo è una piccola cosa inserita nell'Eterno. Sì. Qualcosa di limitato inserito nell'Eterno, quindi siccome io sono inserita nell'Eterno,
certo,
per questo periodo di tempo io sono unita,
certo, abbiamo troppo spinto la descrizione della vita eterna in termini cronologici, mentre invece particolarmente nel Nuovo Testamento l'Evangelo secondo Giovanni e la sua grande lettera chiariscono bene che la vita eterna, quella che noi chiamiamo la vita eterna, è la vita di Dio. La sua qualificazione, solo in modo derivato, è anche cronologica, perché Dio è presente, ma è l'elemento sostanziale è che la vita del Signore, la vita eterna. Ora, quando noi siamo stati battezzati, noi abbiamo ricevuto in noi la vita del Signore, che è stata confermata e che viene confermata in tanti modi, sia quando siamo perdonati, sia quando perdoniamo, sia quando viviamo la nostra malattia in comunione con la sua passione, no? E in tanti modi noi viviamo la vita eterna. Tant'è che tutta la nostra vita è continuamente chiamata a ripudiare la morte, a buttarsi la morte dietro le spalle, perché la incontriamo molte volte, la morte, no? Che ci impedisce la carità, che ci impedisce il perdono, che ci impedisce la preghiera. Ma noi continuiamo a buttarla dietro. E lui ci aiuta a farlo questo. Lui lo fa con noi e per noi. E noi così possiamo continuamente camminare nella vita eterna. Prima dicevamo che, per esempio, Giovanni, l'Evangelista Giovanni, nella sua lettera, sostiene che il modo più semplice e più sicuro per camminare nella vita eterna è camminare continuamente confessando i propri peccati. Che non vuol dire solo andare nel confessionale da Don Vincenzo, ma vuol dire anche chiedersi scusa, che vuol dire anche confessare i propri peccati, rendendosi conto che la mia saccoccia qui è troppo pesante, e allora che quell'altra è troppo vuota, e che forse posso invitare a cena quella persona stasera. La vita eterna è il piacere supremo di vivere in noi stessi e nella nostra misera vita la vita di Dio. È questo che fa di ogni persona un capolavoro, no? Un capolavoro insondabile di bellezza, di importanza. Ecco, domani devo partire. Però siamo stati abbastanza insieme, no? Va bene?